Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Siamo arrivati all'ultima puntata della settimana del nostro nuovo magazine di costume e società.
K, la cultura che non ti aspetti.
Beh, adesso possiamo dirlo, è appena scoccata l'ora più amata dal 93-94% della popolazione mondiale, le 5 di venerdì. Come si festeggia? Beh, noi festeggiamo così. Nella puntata di oggi ci occuperemo di teatro con l'apertura della 21esima edizione del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea. Ne parleremo col collega Mario Fabio, che ha curato la puntata di Charlot che andrà in onda domenica, il FIT che resiste. E ci sarà anche lo spazio per Simon Waldvogel, che fa parte del comitato organizzativo, o quantomeno dà una mano in questo ambito. Il teatro è il tema anche dei nostri anacardi, perché ci sarà spazio per Memorie Future, un progetto presentato in anteprima domenica 5 ottobre alle Cave di Arzo. Ci spiegherà tutto Daniele Bianco della compagnia teatrale Grande Giro. Poi Valeria Palumbo ci conderà alla scoperta dei legami tra insonnia femminile e creatività. Come ogni venerdì ci affidiamo a un maestro del bon ton per fare bella figura nelle numerose occasioni mondane che punteggeranno il nostro fine settimana. Lorenzo Luporini ci darà tutti gli strumenti per sostenere decine e decine di minuti di conversazione sull'ultimo libro di Woody Allen e tanto tanto altro ancora. Lasciamo la voce di Sean Scoffrey con questa Breaking Away per parlare del nostro primo argomento di giornata, e cioè l'apertura del FIT. Si inaugura stasera con Venir meno dell'artista luganese Francesca Sproccati, in programma appunto alle 19 al Teatro Studio dell'AC. E così si apre. Qui c'è però un piccolo problema.
Un piccolo giallo.
Perché allora, da una parte si parla di 21 edizioni, ma forse ho letto male io, oppure, come invece viene detto in tante altre occasioni, la 34esima edizione, ma chiederemo al nostro ospite qual è la corretta menzione. Allora, stiamo parlando del FIT Festival, un festival che, malgrado sia nato tanto tempo fa, in effetti nel 1977, quindi direi che 34 mi sa che è quella giusta, non c'è nemmeno da discutere. Resta uno spazio in cui la memoria del passato incontra le urgenze del nostro presente. Un festival del quale ci diranno di più i nostri primi due ospiti di oggi. Uno l'avete già sentito perché è il nostro collega Mario Fabio, che ha appena curato appunto questa puntata di Charlot, il FIT che resiste.
Esatto, buonasera Sergio, buonasera a chi ci ascolta. E in collegamento telefonico abbiamo però anche
il signor Simon Waldvogel. Buonasera, buonasera Simon.
Buonasera a tutte e a tutti.
Simon, ci confermi che sono 34?
Confermo che sono 34, esatto.
Ecco, allora abbiamo svelato questo piccolo giallo.
Vado dietro la lavagna, via. Allora Mario, cos'è in serbo per noi e per chi ci ascolta questa nuova edizione del FIT?
Beh, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Performance, politica e sperimentazione sono, secondo me, le tre parole chiave che ben descrivono la natura del FIT. Beh, ecco, magari ripensandoci se ne potrebbe aggiungere una quarta, che è comunità, una parola che sta molto a cuore anche alla direttrice artistica del FIT, Paola Tripoli, che proprio attorno a questo concetto lavora ormai da anni e possiamo dirlo anche con un certo successo, dato che il FIT ha vinto il Premio Svizzero delle Arti Sceniche 2025, un premio che arriva dall'Ufficio Federale della Cultura e che verrà ufficialmente consegnato fra esattamente una settimana, venerdì prossimo, a Friburgo il 10 ottobre. Un riconoscimento che sottolinea l'impatto e la rilevanza di questa storica rassegna teatrale, e ricordo fra l'altro a chi ci ascolta che da oggi e fino a domenica 12 ottobre ci aspettano 10 giorni di teatro con 29 repliche, 7 incontri con gli artisti, la radio itinerante Keep Fit, l'iniziativa del biglietto sospeso, un po' come quella, immagino tu Sergio conosca, del caffè sospeso, che è un'usanza, una bella tradizione tipicamente napoletana. E poi c'è il progetto intergenerazionale Reste Fit, Sentieri Selvaggi, che è il nuovo percorso triennale destinato a un gruppo di adolescenti. E al FIT, come ricordavi tu, è dedicato il nostro magazine che si occupa di tutto ciò che fa spettacolo, vale a dire Charlot, una puntata quella che va in onda domenica. Anzi, sarà online in anteprima già stasera, credo dalle 8, e della quale puntata della quale magari parliamo più avanti, ma la vera novità di quest'anno è Zona Franca, uno spazio che si inaugura fra pochissimo alle 17.30, Zona Franca, della quale però credo che sia più giusto che a parlarcene sia Simon Waldvogel, coinvolto proprio in prima persona in questo progetto.
Visto che Simon è attivo appunto nel collettivo Treppenwitz ed anche in Ticino is Burning. Cos'è Zona Franca? Cosa ci offre e dove si trova di preciso?
Eccoci, allora sì, grazie. Allora, Zona Franca è uno spazio temporaneo, in collaborazione con La Soleggiata, che è il pop-up bar più cool del Ticino, e siamo in collaborazione col Foce, siamo proprio qua su Viale Castagnola, sono qua in questo momento, sta arrivando la gente, la vedo, proprio su Viale Castagnola c'è questa installazione temporanea di appunto 3 giorni, all'interno della quale succederà di tutto, ci saranno un sacco di feste e DJ set, a partire da questa sera dove abbiamo DJ Mox, a domani dove abbiamo DJ Mami e Papi e i Furfanti, fino a un DJ set allo Studio Foce con Aisha Devi. In più domenica avremo una serata karaoke, ma non è finita, perché all'interno di questo spazio non è uno spazio solo per le feste, che secondo noi sono molto importanti, soprattutto in questo periodo fare festa è un atto politico. ma anche luogo di incontri, di talk con artisti. Avremo Camila Parini che ci racconterà appunto il percorso di Sentieri Selvaggi e Marco D'Agostin che ci racconterà un po' la sua carriera artistica. Ma non è finita, abbiamo anche dei workshop per appunto avvicinare diverse comunità. Questo termine che insomma è stato citato poco fa è fondamentale per Zona Franca. Avremo un laboratorio di voguing, quindi di una danza che nasce dalle comunità queer afroamericane, con il fantastico Gian Giorgio Sgucci, e poi avremo anche un incontro con il collettivo queer Dolls on the Block, che ci racconteranno un po' questo primo anno e mezzo di attività, e parleremo anche di un documentario che è diretto da Patrick Sorgel, che andrà a breve, tra mi sembra una settimana e mezza, se non mi sbaglio, sulla RSI all'interno di Storie. E avremo una bellissima degustazione di tè con Chiara Maffei e avremo altri incontri e situazioni di convivialità. Ecco, questo è un po' quello che stiamo cercando di fare durante questa apertura di FIT Festival.
Simone, io, beh, innanzitutto mi porto a casa questa frase che ricamerò sul mio cuscino, così sarà la prima cosa che vedo prima di addormentarmi e la prima quando mi sveglio, e cioè che fare festa è un atto politico. È ormai già da qualche anno che tu collabori col FIT e conduci gli incontri che si svolgono dopo gli spettacoli con gli artisti. Quindi contribuendo anche al dialogo e al dietro le quinte del festival. Che cos'è per te il FIT? Cosa è diventato?
Ma oddio, grazie per la domanda. No, il FIT è sicuramente per me casa, nel senso è un luogo lo sento molto familiare, molto vicino. Paola Tripoli per me è una visionaria pazzesca, insieme anche a Katia Gandolfi e Belma Bisdarevic. Il FIT è secondo me un luogo che può avvicinare diverse comunità, quindi può avvicinare comunità più alternative a invece un pubblico più classico, a giovani, anziani, ragazzi, insomma, per me è proprio un luogo del possibile incontro fra comunità. Ecco, questo mi verrebbe da dire.
Simon, grazie mille per essere stato il nostro ospite. Penso che ci siano tante cose che ti aspettano, giusto? Nei prossimi minuti.
Molti, moltissime cose. Infatti, qua stanno facendo il sound check. Non so se lo sentite, stiamo per partire. E davvero questo è un invito a tutti quelli che anche passano, no? Abbiamo scelto di essere sulla strada, sulla parte di Viale Castagnola. Proprio se passate di qua, scendete a salutarci, scendete a bere uno spritz, a bere un caffè. Noi vi aspettiamo, ecco.
E in bocca al lupo, come si dice sempre in questi casi.
Evviva il lupo!
Allora,
Grazie mille.
ringraziamo e salutiamo Simon. E con Mario invece vediamo un po' cosa dobbiamo aspettarci da Charlot.
Beh, come ricordavamo, il FIT si apre stasera alle 19 con Venir Meno dell'artista luganese Francesca Sproccati. Il fatto che ad aprire la rassegna sia proprio una voce del territorio, capace però di interrogare linguaggi e sensibilità contemporanea, ci suggerisce che il FIT non si limita a custodire la memoria della propria storia, una storia che affonda alla fine degli anni 70, ma rivolge anche uno sguardo lucido e critico soprattutto sul presente, un presente in cui la parola resistenza è di nuovo, questa potrebbe essere anche un'altra parola chiave da aggiungere a quelle che ho elencato in precedenza, alla base sia dell'ispirazione di Francesca Sproccati per Venir Meno, sia per la scelta operata da Paola Tripoli nel mettere insieme il programma di quest'anno. Paola e Francesca saranno, fra l'altro, entrambe ospiti di Charlot e con loro ci sarà anche il coreografo e performer Marco D'Agostin, che lunedì sera sarà all'HAC con Asteroide, uno spettacolo abbastanza particolare che unisce, intreccia la paleontologia al musical, ecco. Quindi, insomma, Se ne vedranno probabilmente delle belle. Vorrei anche aggiungere che al FIT il teatro diventa molto spesso specchio, anche lente di ingrandimento della realtà, uno spazio in cui il locale e il globale si incontrano, in cui si fa comunità e al tempo stesso ci si trova confrontati con tutta una serie di interrogativi. Ecco, credo che di poter dire che è la memoria politica e personale indagata come spazio di resistenza e di reinvenzione il tema al centro di questa 34esima edizione del FIT. E concludo dicendo che lo spettacolo in scena stasera Venir Meno, che sarà possibile vedere nuovamente anche più in là a dicembre, è un bel esempio, l'ho visto ieri in anteprima, è un bel esempio di come la storia più intima e personale spesso vada a braccetto con la storia con la S maiuscola. E fra le tante voci che animano la performance di Francesca Sproccati, beh, c'è quella del papà Anacleto, che ricorda un episodio della sua infanzia con il nonno partigiano Battista, che anche in questo caso ispira lo spettacolo, il bisnonno di Francesca, il bisnonno partigiano. Ebbene, uno scherzo apparentemente innocente che il piccolo Anacleto fa al nonno, ma che ci restituisce nella reazione del nonno Battista ciò che per molti ha significato la resistenza partigiana e la guerra più in generale.
Grazie mille a Mario Fabio. Ricordiamo che l'appuntamento con Charlot è per domenica alle 14:35.
Esatto. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con gli Anacardi, l'agenda di K. Parliamo di cosa succederà questa domenica ad Arzo, perché le cave di Arzo prendono vita. Succede anche in altre occasioni, ma questa domenica, il 5 ottobre, ci sarà qualche cosa di particolare. L'associazione Cava Viva mette in programma infatti Memorie Future, o meglio un'anteprima di questo progetto. Questa anteprima prende la forma di uno spettacolo teatrale lungo un percorso nelle cave per scoprire le storie che le hanno abitate. Si tratta di un evento a entrata libera in programma domenica alle 11, alle 14 e poi ancora alle 15:30. Ma ogni turno offre solo una ventina di posti, poi vedremo perché. Da prenotare scrivendo a eventi@cavaviva.ch. Lo spettacolo Passeggiata è opera della compagnia ticinese Grande Giro, rappresentata qui da Daniele Bianco, nostro ospite, attore, regista, drammaturgo, pedagogo e cofondatore di Grande Giro. Daniele Bianco, benvenuto.
Grazie a tutti e a tutti.
Allora, domenica porterete il pubblico a spasso, no? Attraverso le cave. Spieghiamo subito come si svolge il percorso e perché possono partecipare poche persone alla volta.
Allora, Memorie Future è uno spettacolo, un progetto che si crea durante una settimana di lavoro in loco, ogni volta è diverso e questa volta siamo stati invitati alle cave di Arzo. Con Cavaviva, che appunto ci ha commissionato questo progetto, abbiamo valutato la possibilità di dividere lo spettacolo in due parti. Una prima parte, un'anteprima, sarà rappresentata questa domenica, mentre il percorso integrale sarà poi offerto nella primavera del 2026. Per questa prima parte, per l'anteprima, avremo l'occasione di entrare in un luogo molto intimo, che è un laboratorio museo che è stato allestito poi dal Patriziato, su iniziativa del Patriziato insieme a Cavaviva, e che offre la visione di macchinari antichi, vecchi appunto attrezzi che venivano utilizzati per la lavorazione del marmo, e si trova sulla strada che porta a Meride da Arzo, accanto alla cava adesso non più in funzione. Quindi questo piccolo luogo raccolto non offre la possibilità di accogliere appunto troppo pubblico, quindi abbiamo scelto una versione anteprima dello spettacolo che poi invece abiterà tutto quello che è il sito delle cave, che si sviluppa sia nelle cave basse sia nelle cave alte sul Poncione di Arzo.
Ecco, nello specifico queste cave cosa vi hanno raccontato?
No, le cave hanno tantissimo da raccontare, sia perché appunto la roccia ha una storia di milioni di anni, tutta una storia geologica, di paesaggi che erano totalmente diversi, c'era il mare ad Arzo e poi adesso invece c'è una roccia che è ricchissima, che si ritrova in tutta Europa grazie alla sua lavorazione, che è stata soprattutto della seconda parte dall'Ottocento in poi. E poi si ha anche una storia più recente dove poi le cave poco a poco hanno interrotto il loro lavoro fino a non esserci più il lavoro di una volta. Quindi c'è proprio anche uno sviluppo, e quello che proviamo anche a aprire verso il futuro, per quello facciamo delle interviste anche ai bambini delle scuole, dove ci facciamo raccontare cosa vedono per questi luoghi, cosa proiettano come visioni, come immagini, come desideri.
Parliamo di Grande Giro, della compagnia. Di questa compagnia fanno parte tante persone cresciute in Ticino, nel Canton Ticino, e altre arrivate più tardi. Hai notato sensibilità diverse riguardo alla storia delle cave di Arzo, per esempio?
Ma, ad esempio, qui abbiamo due persone che sono nate in momenti diversi, però nella zona, che sono cresciute qua. Abbiamo Valentina, che è cresciuta a Meride, abbiamo Camilla, che è cresciuta a Rancate, quindi diciamo che hanno abitato la montagna, però con una quindicina di anni di differenza. Già questo ci porta a delle visioni diverse, anche se poi la base è un po' quella. Poi, come si sente, sono persone che arrivano anche da fuori, come me, che sono toscano, c'è anche una persona tedesca, quindi cerchiamo anche di riprodurre, anche in Memorie Future, lo sguardo di qualcuno che arriva da fuori e che pian piano impara ad ascoltare e guardare questi luoghi e conoscerli poco a poco.
Allora, Daniele, ricordiamo che questa è un'anteprima, quindi il 5 ottobre, ovviamente presso le cave di Arzo, ci sarà questa anteprima di un progetto di Memorie Future. Sono tre occasioni, ricordiamolo. A che ora, Daniele?
Allora, appunto abbiamo tre turni per 20-25 persone. Dalle ore 11 c'è il primo, alle 14 il secondo e alle 15:30 il terzo turno. L'entrata è libera, si preferisce un'iscrizione così che possiamo gestire i gruppi, e c'è una mail, come tu hai ricordato, eventi@cavaviva.ch.
Benissimo, abbiamo avuto Daniele Bianco come ospite per parlare appunto di Memorie Future. Daniele Bianco, grazie mille per la disponibilità.
Grazie. grazie a voi, un saluto, a presto.
We'll be right back. like you're offering. Oh, I'm yearning for depth of feeling. I'm searching for something more than how we're failing. Doubting my, even when it's in my sights. Yearn for a time when I knew my own mind. Dancing to the sound of my heart again.
La voce di Rosie Freitas Taylor e anche la chitarra in realtà in questa Falling Fest. Lei è una giovanissima chitarrista cantante appunto londinese. Con lei siamo arrivati all'appuntamento con K e Spalla, che oggi è affidato ad una voce molto conosciuta qui a Rete 2, quella di Valeria Palumbo, giornalista anche per Rete 2, nostra corrispondente e storica delle donne. Benvenuta Valeria. E Valeria non si sente però. Perché non si sente Valeria? Ecco qua, forse perché bisognava alzare un altro cursore. Scusa Valeria, buonasera, eccoti qua.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora Valeria, qual è il tema che ti ha colpito e che vuoi condividere con gli ascoltatori di Rete 2?
Dunque, c'è un nuovo fantasma, uno spettro che si aggira per l'Europa, tanto ne avevamo bisogno, ed è l'insonnia. Da un po' di tempo c'è una paura crescente dell'insonnia, un po' perché la popolazione europea diventa sempre più anziana, perché gli scienziati ci stanno dicendo che se dormiamo male il nostro cervello invecchia prima. E invece il non dormire di notte, almeno secondo un'autrice britannica che si chiama Annabel Abbs, che ha appena scritto un libro che si intitola Mai fidarsi delle donne insonni, in Italia è stato pubblicato da Einaudi, ci spiega che la notte è una grandissima risorsa se si è insonni, soprattutto per le donne, e questa è un po' la sorpresa, nel senso che di notte Gli uomini hanno sempre fatto un po' di tutti i colori e anche di colori positivi, per esempio Charles Dickens pare che facesse delle lunghissime passeggiate notturne che sono diventate anche famose, ma le donne ovviamente dovrebbero aver paura della notte e invece l'hanno sempre sfruttata perché durante il giorno si riteneva che avessero altro da fare. La Hobbes, per esempio, cita una umanista italiana che è vissuta tra il 1469 e il 1499, si chiamava Laura Cereta, era una donna coltissima, è stata una donna coltissima che ha scritto soprattutto lettere, tra l'altro lettere che non erano mai state pubblicate e che invece quest'anno sono state pubblicate, Laura Cereta, Lettere scelte a cura di Sandro Princiotta per Argo Line. Allora, che cosa significa star sveglia di notte per le donne? Laura Cereta lo spiega molto bene. Lei racconta che sin da bambina era insonne e aveva imparato a ricamare in convento. Dopodiché, richiamata a casa perché la mamma era morta e doveva badare agli altri fratellini, lei può solo approfittare della notte prima per studiare e poi per scrivere. E nello scrivere si rende conto in maniera crescente di come le donne siano emarginalizzate, ma soprattutto alle donne siano tolte tutta una serie di possibilità, soprattutto nel campo appunto dello studio. Delle materie letterarie. Questo spazio di libertà è come se la Cereta lo passa, no? Un testimone ad altre donne, ad altre scrittrici e l'elenco che fa la Apps è lunghissima. Ovviamente si passa per nomi un pochino già gotici come Charlotte Bronte, ce la vediamo tutta Charlotte Bronte che di notte passeggia avanti e dietro, soprattutto dopo che è morta sua sorella Emily, perché poi l'insonnia femminile è anche molto legata per esempio ai lutti, però ci sono altri nomi che magari ci si aspetta di meno. Ci sono per esempio, a parte scrittrici come Emily Dickinson appunto arriva a dire che di notte ti vedo meglio in una poesia, ci sono poetesse come Sylvia Plath parla dell'intestino di Dio, della notte come intestino di Dio, ma abbastanza sorpresa ci sono delle artiste visuali. Pittrici e scultrici. Una notturna rabbiosa era Louise Bourgeois, una notturna felice era Georgia O'Keeffe, che faceva delle lunghissime passeggiate. Una notturna è stata la pittrice Gwen John e un'altra è Lee Krasner. E qui vorrei fermarmi un attimo perché c'è tutta una fase della sua arte che si chiama Night Journeys, i viaggi notturni, sono delle opere monocromatiche e la critica, dato che lei era la compagna di Pollock, ha sempre detto sono quadri dovuti all'elaborazione del lutto, a parte che Pollock era morto 2 anni prima e fra l'altro la tradiva, insomma, ma in realtà lei stessa ha detto più volte, ma no, ma non c'entra niente, c'è sempre questa difficoltà, no? A sganciare le donne dai loro uomini più famosi oppure a permettere loro di avere un destino. E a parte questo, mi viene da ricordare un altro personaggio straordinario che è George Sand. George Sand faceva queste cavalcate, queste passeggiate notturne e racconta anche, devo dire, in maniera molto divertente che quando portò a Maiorca Chopin nel tentativo disperato di fargli passare la tisi, invece si trovò con un tempo pessimo, dato che i paesani erano scandalizzati da questa donna vestita da uomo e da questo musicista così, così mal ridotto che li prendevano a sassate, lei e i suoi figli avevano preso a passeggiare solamente di notte. E vorrei chiudere, se per te va bene, con una considerazione. Appunto, si è sempre pensato che la notte fosse nemica delle donne, che fosse pericolosa per le donne. Infatti, spesso le donne non hanno potuto ammettere che si muovevano, lavoravano, passeggiavano di notte. Noi siamo cresciute con questa favola terrificante di Cappuccetto Rosso, no? E del bosco, ma in realtà Cappuccetto Rosso poi alla fine ha la meglio. E tutte le statistiche dicono che invece i boschi di notte sono tra i posti più sicuri del mondo.
Senti, io ho due domande proprio. Perché non dobbiamo mai fidarci delle donne insonni? Tu l'hai capito leggendo il libro?
Sì, allora, beh, vabbè, sono quei titoli, devo dirti, un pochino furbetti,
Sì,
no? Sai come le
immagino.
donne che leggono sono pericolose, le donne. La verità è proprio perché le donne non lo raccontano, questa
Ah,
loro
in
vita
questo senso. Beh,
notturna,
certo.
in questo senso, e non svelano quali tesori. Uno, per esempio, di questi tesori strani che mi ha molto colpito, c'è questa ecologista e scrittrice ante litteram che si chiamava Jean Stratton Porter, che ha scritto un libro bellissimo sulle falene. E le falene, per esempio, sono animali notturni. Io francamente non ne sapevo assolutamente niente. Alcune di loro non hanno la bocca. Vivono di tutto il cibo che hanno accumulato quando non erano ancora nel bozzolo e quindi consumano la loro breve esistenza sfruttando come dire, l'energia che hanno incamerato. Però devo dire, questo mondo fantastico, incredibile, delle falene con cui lei, la Stratton Porter, dice di aver passato la notte più bella della sua vita, per esempio uno di questi aspetti nascosti della notte che le donne hanno scoperto e che non dovremmo rivelare agli uomini, ma poi in realtà il libro lo rivela.
Va bene. Senti Valeria, grazie mille. Ricordiamo il titolo di questo libro da cui è partita la tua considerazione, Mai fidarsi delle donne insonni, pubblicato da Einaudi e l'autrice è Annabel Abbs.
E
Valeria,
poi ricorderei le lettere
prego.
scelte di Laura
Giusto.
Cereda, appunto, che raccontano questa vita, anche questa vita notturna di questa straordinaria intellettuale, e sono edite invece da Argo Libri.
Perfetto, Valeria Palumbo è stata nostra ospite per Cappa e Spalla. Grazie mille, Valeria.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e tutti.
Que entendí que la vida no es sagrada, que el amor es brisa y que lo eterno es fugaz. Y aprendí que un buen amar se forma entre almas completas. Y desde que te conocí eras más que una mitad. Me abrazaste libre entera en tu acaricia. Sin filtros, vas soplando y creces sano en sinceridad. Poco importan los demás, no preciso un para siempre, porque desde que te conocí me haces volar. Solo busco tu aire y compañía, mi canto.
Eres el viento, lei è Josefa Ibarra, cantante di origine cilena, ma in realtà basata a Ginevra. Benissimo, sono le 17:52, siamo quasi pronti per raccogliere tutta una serie di utilissimi dati, informazioni, insomma tutta una serie di lezioni per darci un po' un tono. Non so se presentata così, Lorenzo Luporini, perché tu sei il titolare di questi consigli del venerdì, ti suona bene? Ti presento come un maestro di bon ton? Cosa preferisci?
Mi convince, maestro di bon ton mi sembra francamente eccessivo, però insomma invece sul darsi un tono, essere un po' impostori della cultura, ci siamo.
Allora, io ho una domanda, perché ho almeno 3 o 4 cene, insomma, devo parlare dell'ultimo libro di Woody Allen, ma non l'ho letto. E allora non so se
allora,
puoi dare
devo,
una mano.
Intanto complimenti per la scelta d'argomento, perché appunto è una novità nel mondo della cultura. Abbiamo questo esordio nel mondo letterario a 89 anni, è un late bloomer, come diremmo nel campo delle arti, nel senso che è il primo romanzo effettivamente del regista, che compirà 90 anni a novembre, quindi insomma diciamo che l'ha presa comoda su questo fronte, se ne so comodo. Allora, i più attenti, i più fiscali a questa... Oh, scusa, non dimmi, Sergio.
No, appunto, perché io ho un piccolo dubbio, perché ho già visto dei libri di Woody Allen, ne sono abbastanza sicuro. Come la mettiamo?
E infatti stavo intervenendo su questo. I più fiscali, ricordiamo, nel 2020 ha scritto A proposito di niente, che però era un'autobiografia narrativa più che un romanzo. I più adulti, invece, Getting Even, che sono dei racconti comici del 71. Questo dovrebbe essere, invece, la prima novel in termini classici di quello... del regista.
Ah, ok.
E si chiama What's with Baum. Scopriamo un po' di cosa parla, così appunto a cena puoi smarcare i punti con una certa nonchalance. Il protagonista è Asher Baum, un giornalista ebreo di mezza età che si è trasferito si è trasformato in un romanziere drammaturgo. È ossessionato dall'ansia, come molti personaggi di Woody Allen, dai fallimenti creativi e dalla percezione che la sua vita stia un po' sfuggendo di mano. Le sue opere filosofiche, o almeno quelle che egli considera tali, ricevono recensioni tiepide e il suo prestigioso editore newyorkese lo ha licenziato. La sua terza moglie, Connie, è insoddisfacente come compagna e Baum sospetta che il fratello più giovane e affascinante abbia una relazione con lei. Un altro conflitto che ha il protagonista di questo romanzo è con il figliastro Thane, che è un giovane scrittore promettente e sta guadagnando successo, mentre Baum si sente oscurato e un po' in decadenza. L'invidia e il confronto fra il mentore e il figliastro sono elementi centrali del romanzo. A un certo punto Baum compie un gesto impulsivo, tenta di baciare una giovane giornalista durante un'intervista, un episodio che lei sta per rendere pubblico. Questo minaccia la sua vita privata e la sua vita pubblica. Quindi insomma questo è un po' il motore trainante del racconto. Baum scopre che appunto questo segreto sta per essere rivelato e da qui parte il romanzo. Quindi questa è la trama fondamentalmente, okay. per addentrarci un po'. E poi ci sono un po' di riferimenti stilistici, quindi c'è sicuramente un tratto tipico dell'universo narrativo di Allen, che è quello del protagonista nevrotico, relazioni complicate, autoanalisi continuamente interrotta da conflitti esterni, e poi c'è un po' la chiave comica, ma anche un po' satirica e momenti di introspezione e più momenti più riflessivi. Poi c'è anche appunto alcuni critici notano l'episodio che il giornalista richiama un po' al movimento del Me Too e questo qua.
C'ero arrivato anch'io.
Sento che hai delle domande.
Ma c'ero arrivato anch'io, perché infatti mi ero mancato Me Too. Poi va bene, nevrosi, quella la sapevo già, non c'era tanto bisogno così di ribadire il concetto, visto che tutti i film...
Quello è un grande classico.
Esatto. Ma se dovessi invece proprio mettere in evidenza una novità, qualche cosa di inaspettato, tu cosa mi consigli?
Allora, diciamo che una frase che potrebbe essere novità assoluta a 90 anni è molto complicato, questo va detto, questa è la premessa del discorso, Sergio, però diciamo che una cosa che potremmo dire è che Allen riesce a trasformare la nevrosi, in questo caso in forma letteraria, perché Baum è sia irresistibile che patetico, è un bel miscuglio di contraddizioni, quindi forse appunto potremmo dire che c'è un tratto del personaggio che è un po' patetico, ma al tempo stesso, come sempre, cioè non è una novità, dai, dobbiamo essere sinceri. Però possiamo invece criticarlo, se vogliamo invece essere un po' più pungenti, possiamo dire qualcosa di... possiamo anche dire che è un libro brillante, ma sembra alla fine un copione un po' allungato, un umorismo che funziona, però con una struttura narrativa fragile, insomma, non particolarmente convincente.
Non so se gli astanti apprezzeranno, ma... tutto sommato sì, me la marco, può essere utile, non pensi?
Ah sì, lo sai che, Sergio, l'importante Beh, posizionarsi. Poi il posizionamento dove ti posizioni è meno importante. L'importante è sembrare opinionated, questa è la cosa principale.
Ok, va bene. Allora
poi,
metterò
con,
in pratica.
Con chi possiamo. Sì, mettiamo in pratica, discutiamo. E il buono pubblico con cui mettere in pratica possono essere gli amici che hanno una piccola ossessione con New York, perché appunto chiaramente è ambientato a New York. I fan del gossip culturale, chi segue le polemiche su Woody Allen, insomma, è chiaramente un pubblico fertile, da evitare con i cinefili puristi, quelli che si irritano quando un regista si dedica ad altri generi. Però sì, se invece ami fingere di aver letto Woody Allen, puoi amare fingere di aver letto il libro Hanno ragione, hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino, è un bel binomio.
Ah, ok, va bene, mi marco pure questo. Grazie mille, allora, noi ci risentiamo venerdì prossimo, giusto?
Sergio, ci risentiamo, mi raccomando, in bocca al lupo alle cene, buon appetito e buona cultura.
Grazie mille a Lorenzo Luporini con le nostre
Ciao.
Lezioni di bon ton. Beth Gibbons, già cantante e fondatrice del gruppo inglese Portishead, un gruppo storico del trip hop inglese. L'album è dell'anno scorso, 2024, e facciamo un salto indietro di 50 anni rispetto a questo pezzo di Beth Gibbons, perché il prossimo viene da un album del 1974 dal titolo abbastanza inquietante, Al Green Explores Your Mind, cioè Al Green esplora la tua testa, la tua mente, che contiene però un grande classico del repertorio di Al Green. Questa è Take Me to the River.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes.
Oggi ho varie non notizie sul meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale. Ma come? Ancora? Ne hai già parlato lunedì? Sì, è vero, ma lì si parlava dei padroni dell'AI. Qui invece ci occupiamo dei prodotti dell'AI che in alcuni campi incontrano inaspettate resistenze, soprattutto in quelli in cui c'entra la creatività di noi bipedi parlanti, musica, cinema, letteratura e così via. I tentativi di espugnare questi fortini al momento non hanno sortito effetti entusiasmanti. Prendiamo ad esempio questa attrice, Tilly Norwood. Non l'abbiamo ancora vista sullo schermo e il motivo è semplice, non esiste. Presentata pochi giorni fa allo Zurich Film Festival, è stata creata da un'agenzia di talenti AI. Lo ammetto, questa mi mancava. La reazione, per dirla gentilmente, non è stata delle migliori, soprattutto da parte, guarda un po', di attrici e attori in carne ed ossa. La sua creatrice, Elin van der Velden, che poco astutamente l'ha presentata come la nuova Scarlett Johansson, di fronte alle critiche ha fatto retromarcia. Ma cosa avete capito? Mica vogliamo sostituire le attrici vere? Ma no, figurati. Altro esempio, una nota società di streaming audio, dopo aver infarcito il proprio catalogo con un numero imprecisato di canzoni create con l'AI, molte delle quali di propria produzione, dopo aver lanciato in pompa magna i Velvet Sundown, band inesistente, si scaglia con foga contro l'AI. Con ben due comunicati nel giro di pochi giorni informa l'aspettabile utenza che ha eliminato, tenetevi forte, 75 milioni di brani creati con l'AI e ribadisce con forza che sulla sua piattaforma non c'è spazio per la frode. Stanno ancora cercando di capire dove è arrivato il naso della CEO della nota piattaforma. E poi c'è Mark Zuckerberg per gli amici. Spende centinaia di milioni di dollari per ingaggiare i migliori programmatori di AI. Perché cosa? Per lanciare un nuovo mirabolante servizio, un canale solo con brevi video creati con l'intelligenza artificiale. E quando lo annuncia cosa succede? Una mezza apocalisse. Un considerevole numero di bip e di parlanti non gliele manda a dire. In tutti questi casi c'è una cosa che accomuna le reazioni. Non è la rabbia, nemmeno l'indignazione, che certo non mancano. La via scelta per rispondere è stata quella dello sberleffo. E questo ha spiazzato Mark, Elin, Daniel e compagnia. Perché se c'è una cosa che noi umani non sopportiamo è essere presi in giro, essere ridicolizzati. È presto per cantare vittorie, ma chissà, magari alla fine daremo ragione a uno dei padri dell'anarchia, Mikhail Bakunin, presunto autore di uno slogan molto umano. Sono sicuro che lo avete già sentito almeno una volta. La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà.
Basantike, Yigabali Maya Basantike, Bamako Basantike, Abidjan Basantike, Nibé Basantike, Yigasindia Basantike, Tombouctou Basantike, Nibé Basantike, Yigakanou Basantike, Sididi Arina. Laïla, Ila, Kanundi, Arila, Laïla, Ila, Mineta, Oumla, Mimi, Kanundi, Arila, Marigino, Marigino, Marigino.
l'amitié. L'amitié est sacrée. Prends-en soin. Quand on te confie le tissu de la vie, prends-en soin. Quand on te confie le tissu de l'amour.
Les tissus, i tessuti di Pedro Cuiaté, con questo pezzo molto bello dell'anno scorso del cantante musicista emiliano Pedro, appunto, Cuiaté. Adesso, prima di parlare insomma della nostra proposta della RSI, abbiamo ancora il tempo per ascoltare un pezzo di una giovane cantante, cantautrice siciliana. Lei si chiama Beatrice Campisi e questa è Helen Beco.
Allo tempo di li Borboni, cuvini a scutulare la livi, poveri agenti degli signori, fazzolette in ta testa e canisci. All'arrivo dei garibaldini, tutti colpevoli e tutti innocenti, e l'ambeco tu li tagliasti quando passaro che cammi si russi. So qua visto lo sai solo tu, so qua visto lo sai solo tu, garibaldi e l'americani all'occhi tuoi sono tutti uguali. E so qua visto lo sai solo tu, so qua visto lo sai solo tu, si la porta di la memoria là e ti giuda di storia. E gli inglesi venuti a romare s'arrubaro li tuoi paroli, picchia vino un'anticchia di fami dei tuoi odori e dei tuoi colori. Il 2 dicembre del 68 due braccianti pigliasti lo fango, subito appresso un coro di fumi lascia una terra china di sangue. E so qua visto lo sai solo tu, so qua visto lo sai solo tu, garibaldi e l'americani all'occhi tuoi son tutti uguali. E so qua visto lo sai solo tu, so qua visto lo sai solo tu, si la porta di la memoria la tua faccia ti giuda di storia.
Montagna, tu lo sai che quando ci piglia non capisci se caso se frasca, chi tu che trova iddu so mangia. E l'ambego tu non te scantare, dormi e riposa su ta nastiglia. E l'ambego sia la me famiglia e ora da canto sta tarantella. E sotto per la rosa marina Gigi su su Casimino e semina lo fiume va a cantare se non cappello sotto per la rosa marina Gigi su su Casimina e se mira lo frumi in tetto va a cantare se non cappello lo cappello ciambolao e Gigi su su San Costiao lo cappello ciambolao e Gigi su su San Costiao. E la me così la memoria e la faccia di la storia, e la me così la memoria e la faccia in giunta di storia.
E l'ambeco, lei è Beatrice Campisi. Sono le 18:15, siamo quasi in chiusura di EK. Di solito verso la fine noi vi proponiamo qualcosa dalla catalogo molto ampio della RSI. Stasera è facile perché in realtà ritorna una trasmissione molto conosciuta e seguita della RSI, perché alle 21:55 su RSI La 1 si apre una nuova stagione di Cliché con una puntata dedicata al concetto di paura e come saprete alla fine ci sarà anche un film collegato, in questo caso sarà Fall, un film del 2022 di Scott Mann. Ne parliamo con il responsabile e conduttore della trasmissione. Buonasera Lorenzo Buccella.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, prima di tutto, perché abbiamo scelto la paura come prima puntata?
Ma perché mi sembrava per forza un sentimento dominante, basta vedere quello che succede nella realtà quotidiana, quello che ci porta ogni giorno la cronaca, per capire che la paura è quella cosa diffusa, è qualcosa che sta nell'ossigeno che respiriamo. E poi per riflettere su questa paura, perché lo sappiamo, la paura è un sentimento primario, però è anche diventata, a gioco forza, una delle forme di potere più contemporanea. Chi ha in mano i rubinetti della paura, che può aprirli o chiuderli a seconda delle necessità, può influenzare non solo le nostre azioni, i nostri pensieri, ma proprio anche il nostro immaginario.
Lorenzo, possiamo anticipare che in realtà ci sono poi tante sfaccettature di questa paura e li affronterai queste sfaccettature con persone molto interessanti.
Beh, cioè, sì, c'è un bel parterre proprio perché cerchiamo questi specchi molteplici sulla paura, perché la paura, come dicevamo prima, può essere amica, nemica, alleata, avversaria, può tenere i sensi allerta o può, come dire, rendere coraggiosi. Lo facciamo per esempio con una giornalista come Cecilia Sala, la reporter, lei che è andata in tutte le zone del mondo infiammate per raccontare, per vedere l'umanità che sta dietro le notizie, per andare a raccontare le paure delle persone che sono presenti e che vivono le guerre, e poi lei stessa è diventata notizia nel dicembre dello scorso anno, essendo stata arrestata e sequestrata per 21 giorni nel carcere di Teheran, e lì racconta la sua di paura, la paura di essere messa in un carcere di isolamento per 21 giorni senza niente, con la paura di perdere il controllo e di confessare anche quello che non hai fatto, perché questo è il rischio quando finisci in situazioni del genere.
E poi possiamo anche citare un personaggio di casa nostra, Franco Cavalli, che affronterà qualcosa di legato alla sua professione, giusto?
Beh sì, anche lui ovviamente, quando si parla di Franco Cavalli non si può non pensare al doppio binario che ha incardinato la sua biografia, ma sicuramente la fama internazionale viene dall'oncologo, da aver combattuto contro quello che è la malattia, quindi la paura più grande del Novecento, che è stato il tumore dal punto di vista sanitario. Lui ha fatto questa attività, questa vocazione, è partito da un ufficio di Mendrisio, ha fatto diventare il Ticino un centro oncologico a livello mondiale, ma l'ha sempre fatto con un duplice sguardo, quello anche dell'attività politico, per cui curare un corpo e anche curare la società. E lui stesso poi ha fatto paura con l'andare del tempo, nel senso che anche per lui c'è la duplicità, se vi ricordate, nello scandalo del 1989 delle schedature, anche lui è stato schedato per la sua attività politica, anzi si sospettava che potesse fare delle attività terroristiche nelle schedature. Su questo lui lo racconta stasera a Cliché, naturalmente.
Allora Lorenzo, stasera si parla di paura, possiamo già anticipare qualcosa anche per le altre serate?
Ma sì, perché c'è un filo, guarda, che non è neanche stata una scelta, è stata quasi un'imposizione della realtà, perché appunto quando la cronaca diventa così impellente ci sono delle riflessioni che coinvolgono l'immaginario, coinvolgono i nostri cliché, i nostri luoghi comuni, perché sono le scorciatoie del pensiero, anche i pregiudizi. E quindi dopo paura ci è sembrato quasi inevitabile parlare di giustizia, andremo a vedere in un mondo attraversato da così tante ingiustizie e capire qual è, se c'è un modo per cercare di scavare il giusto, o andremo a parlare di bugie, e naturalmente anche qua è un mondo fatto di fake news, di intelligenza artificiale che possono quantomeno sfalsare quelli che sono i nostri cardini su cui dividiamo, intorno ai quali dividiamo il vero dal falso, e andando avanti così andiamo su popolo, altre parole come forza, e per finire con un'altra un po' più leggera, o apparentemente leggera, perché si nascondono tante cose come moda.
Allora ricordiamo che l'appuntamento con Cliché è sempre il venerdì sera alle 21:50-55 dopo Patichiari, con una sola eccezione però, e la citiamo subito, che è quella della settimana prossima, giusto?
Sì, lì andremo in onda eccezionalmente di giovedì, lo facciamo per la RSI perché vuole offrire, raddoppiare, nel senso, essendoci la partita della nazionale di calcio il venerdì, l'opportunità di vedere anche una trasmissione seguita come Patichiari, sempre in diretta il giovedì, e anche noi siamo a rimorchio, diciamo, di Patichiari e ci spostiamo di giovedì.
Ok, va bene. Grazie mille a Lorenzo Buccella e grazie per la disponibilità.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Mississippi Queen down in New Orleans. We're gonna have a good time and dance to the second line. Sipping on hurricane, drinking moonshine, leaving all our trouble behind. Me, my Mississippi Queen
down to New Orleans. The place to go to cleanse your soul. Get that mojo, keep you coming back for more. Voodoo, voodoo all over you. Me and my Mississippi queen down in New Orleans. Everybody that's dancing in the street down in New Orleans. Me and my Mississippi queen. The place to go to cleanse your soul. We got a black cat bone and a mojo too. A good luck charm that'll conquer you. Me and my Mississippi queen down in New Orleans. The place to go to cleanse your soul. Good for the soul. Straight from the heart.
Kenny Neal alla voce e alla chitarra con questo pezzo New Orleans da Straight from the Heart del 2022. Sono le 18:25, siamo veramente in chiusura di questa puntata di venerdì 3 ottobre. DK Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.